State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog. Conduce Roberto Giani.
This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Con due settimane di preparazione in una must-win situation tra le mura amiche dell'AT&T Stadium contro una squadra in chiara difficoltà che arrivava da tre sconfitte consecutive, i Dallas Cowboys, i nostri Dallas Cowboys, hanno sfoderato una prestazione imbarazzante. Sono stati sconfitti meritatamente per 28-14 dai Tennessee Titans, dando così virtualmente, ma direi anche oggettivamente, l'addio ad ogni velleità di post-season. Essendosi giocata la partita nel Monday Night, abbiamo un po' dovuto rivoluzionare quello che è il nostro solito schema di trasmissione, ma credo che nonostante lo scoramento valga la pena continuare ad ascoltarci. Presente ora davanti al microfono ci sono solo io, Roby, ma interverranno per dire la loro Mark, che ci offrirà Off the Numbers. Ci sarà il rant del tifoso della strada Luca Barbieri, incazzato più che mai. Avremo un ospite sponda Titans per una breve chiacchierata. Sarà infatti con noi Marcello Scoppio, che conduce il podcast L'Urlo del Titano. E infine non poteva mancare il 4 minutes warning con Francesco Cugusi, che ci illustrerà tutta la week 9 della NFL. Il menù, signori, è servito e quindi andiamo a incominciare. Una partita che poteva essere ben indirizzata in un primo quarto che ci poteva vedere in vantaggio in maniera importante, ma che per una serie di errori ci ha visto raccattare solo 7 punti. Errori che si sono ripetuti uguali a quelli che siamo ormai abituati a vedere quest'anno: calci sbagliati, lanci imprecisi o titubanti, blocchi e assegnamenti sbagliati della offensive line, chiamate prevedibili, e questa settimana ci abbiamo dovuto mettere anche una difesa davvero deficitaria, specialmente sui terzi down. Alla fine infatti 11 conversioni su 14 per Mariota in queste situazioni. Una difesa che spesso non è stata in grado di placcare i giocatori avversari pur avendoli praticamente fra le mani. Ma quello che forse fa più male è aver visto una squadra che ha dato la netta impressione di mollare nell'ultimo quarto. Emblema di ciò, come ha fatto notare anche Mark nel suo Off the Numbers sul nostro blog, il touchdown di Mariota su corsa, in mezzo a gente più preoccupata a strappargli la flag invece che di placcarlo. Che sia un voto di sfiducia verso il coaching staff, come si era visto nel 2010 quando a metà stagione Garrett venne messo al posto di Wade Phillips dopo una serie di prestazioni imbarazzanti? Staremo a vedere. Difficile però ipotizzare un cambio immediato. Allora Garrett era l'assistant coach più pagato della NFL e JJ non aspettava altro che l'occasione di dargli in mano le chiavi della squadra. Ma oggi chi potrebbe sostituire Garrett a questo punto della stagione? Ma forse è meglio far cuocere questa banda di cerebrolesi nel proprio brodo e cercare una soluzione di valore per la prossima stagione, ma a partire dall'off season, che per noi coinciderà probabilmente con il termine della stagione regolare. Come immaginerete, l'umore del tifoso della strada è pessimo. Andiamo quindi a sentire quello che è il pensiero della pancia della fanbase del nord del Texas.
Guardate, ma non c'è neanche voglia di parlare delle partite. No, ma perché veramente, cioè, qualcuno vuole parlare della partita? Cioè, siamo... Cioè, chi se ne fotte? Cioè, chi se ne fotte oramai? C'è veramente un vomito su tutte le linee. Un vomito su tutta la linea I Titans hanno provato in ogni modo a farci vincere, ma noi niente, dobbiamo per forza dimostrare al mondo di essere una banda di stronzi a tutti i costi. Ci hanno provato in ogni modo e secondo me se riusciamo a sfruttare le occasioni finisce come coi Jaguars. Se invece gli stronzi hanno perso, e dirò di più, nel momento in cui ce la giochiamo fino a metà partita, torniamo dal secondo tempo, quando le nostre grandi menti avrebbero dovuto fare qualche aggiustamento. Quali sono gli aggiustamenti? Scomparire dal campo, andarsene tutti e 53 a fanculo e spianare la strada per la vittoria dei Titans. Ok, ma questo oramai un po' ci siamo abituati, no? Oramai è la stessa merda per tutte le settimane. Quello che invece mi fa incazzare come una poiana, ma vacca, quello stupido che fa l'intercetto su Prescott, su quel lancio del prende e va a ballare sulla stella, e nessuno di tutta questa banda di stronzi, compresi quelli col casco e quelli senza casco, lo guardano indifferentemente senza dire niente. In casa nostra, ma andatevene a fare tutta banda di minorati mentali del loro e quel subumano di me che è andato a ballare sulla stella. L'unico è stato Byron Jones. Onore a Byron Jones, di cui probabilmente è l'unico a cui viene fotta qualcosa di questa squadra. Gli altri sono tutti delle merde. Per concludere, un pensiero per il nostro kicker, che a volte bene bene e alle volte male male. Tato, non mi puoi sbagliare un field goal da 38 yard in un dome. Lo sbagliassi a Green Bay, lo sbagliassi a Denver, lo sbagliassi a Seattle, ma non mi puoi sbagliare un field goal da 38 yard in un dome. Perché sennò a questo punto prendevamo Tavecchio, Roberto Gianni si comprava la sua bella magliettina di Tavecchio e tutti eravamo contenti. Ok? Gianni ancora di più. Ciao me, ci sentiamo alla prossima.
Grazie Luca, grazie per i riferimenti a Tavecchio. Vabbè, però questa purtroppo la potremo capire in pochi. Certo, non si può che essere incazzati, soprattutto con una dirigenza che non ha avuto il coraggio di cambiare il coaching staff dopo la scorsa stagione e ha pensato che qualche cambio a livello di positional coaches potesse bastare e che ora deve rincorrere per mettere delle pezze a quanto combinato questo off-season. Il cambio del coach dell'AOL non poteva certo portare a qualche miracolo e infatti di miglioramenti, se non a sprazzi nel primo quarto, non ce ne sono stati. Così come l'arrivo di Amari Cooper non poteva essere la panacea di tutti i mali. Certamente il giocatore ha fatto bene lunedì e un po' più di peso al reparto senza dubbio lo dà, ma indirettamente ha levato al prossimo coaching staff, perché sarà impossibile per JJ ripresentare questa banda di sprovveduti, o almeno così speriamo, ha levato, dicevo, al prossimo coaching staff la possibilità di usare una prima scelta da top 10. Ma sentiamo ora dalla voce di Massimo, uno dei nostri affezionati ascoltatori, un paio di domande su Prescott e sul modo di affrontare le partite.
Ciao ragazzi, sono Massimo. Ci sarebbero numerose domande da fare dopo questa partita con Tennessee, però voglio essere, diciamo, il conciso più possibile. Allora, uno, parliamo di Prescott. Gli do tutte le attenuanti del caso, la linea offensiva che non gioca così male dagli ultimi 6-7 anni, penso. La mancanza di che non c'è più Witten, che era un bersaglio comodo sempre per tutti i QB, Romo compreso, e tutto il playbook, line, tutto quanto, diamogli tutte le attenuanti del caso, però mi sembra che non sia sempre presente nella partita, faccia degli errori di lettura a volte madornali, ecco. Non so se è solo il momento così, oppure c'è veramente da preoccuparsi se può essere il quarterback del futuro. Due, per quanto riguarda invece l'attacco, visto che ogni tanto, come si dice, batte in testa, perché non provare a fare sempre, a provare a fare dei drive con una no huddle offense, in modo da prendere sempre all'improvviso la difesa? Mi sembra che ogni volta che la proviamo, la palla giri più velocemente. Cosa ne pensate?
Beh Massimo, l'argomento Prescott si sa, tende a dividere e non potrebbe essere altrimenti, un po' come Romo in passato insomma. E io ci vedo anche molte analogie con la situazione di Prescott attuale e quella di Romo prima della ricostruzione di una offensive line di primo livello a proteggerlo. Prescott più di tutti avrebbe meritato quel fresh start che il front office ha voluto evitare ed ora si ritrova in una situazione in cui si sente di dover strafare invece che semplicemente fare. A me pare evidente che i suoi errori sono mentali più ancora che di tecnica o di lettura. Esempio ne è l'intercetto in red zone con una palla lanciata ad un ricevitore in doppia copertura, pur avendo la possibilità di buttare la palla fuori. Ed era solo un secondo down, o di provare semmai a colpire Beasley che si era smarcato dal suo difensore. È come se nella sua testa il passaggio a Cooper, il pregiato nuovo arrivo, fosse la scelta obbligatoria a prescindere. Per quel che riguarda la no-huddle offense, come dici, certo, perché no, di sicuro si potrebbe levare un po' di prevedibilità e pressione, costringendo le difese a non effettuare sostituzioni, ma in effetti quante sono le cose che si potrebbero tentare anche solo al primo down invece di correre sempre? Queste sono tutte cose peraltro emerse chiaramente dai commenti di Witten, che ha proprio detto che alcune situazioni che si continuavano a vedere in campo sono state con causa della sua decisione di ritirarsi. Come diceva Bartali, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. E parliamo ovviamente del coaching staff. Ma c'è anche chi sorride per una vittoria importante in termini di lotta divisionale e di speranza playoff. Sentiamo quindi cosa ci dice il nostro ospite Marcello Scoppio, che ho intervistato a proposito della partita. Ciao Marcello, grazie per aver accettato il nostro invito e complimenti per la vittoria di lunedì notte.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Senti, innanzitutto vorrei sapere da te, cosa hai visto di diverso in questa partita rispetto alle ultime prestazioni della tua squadra, che era reduce in effetti da 3 sconfitte consecutive?
Ma guarda, va detto che quest'anno i Titans non hanno un'identità tattica o caratteriale definita, forse anche perché è il primo anno del nuovo coaching staff, ci può anche stare. E finora io ho visto sempre delle partite molto diverse tra di loro. Siamo andati dalla vittoria contro i campioni in carica di Philadelphia alla sconfitta clamorosa, soprattutto per come è maturata contro Baltimore. Addirittura il nostro quarterback in quell'occasione ha subito 11 sacks con tutta l'offensive line al completo, quando invece contro, mi piace ricordare, contro i Texans, che hanno il loro punto forte nella defensive line, avevamo l'offensive line quasi tutta out e il nostro quarterback ha giocato senza problemi tutta la gara. Quindi di diverso ho visto una squadra, che ti posso dire, più organizzata, e soprattutto è incredibile, continua a essere incredibile la nostra difesa, che alterna delle prestazioni molto intelligenti a delle gare in cui è semplicemente irriconoscibile. Ma lo abbiamo visto anche nella partita contro Dallas questo, perché ha avuto una partenza diesel, poi è salita in cattedra, però ci sono stati anche dei momenti di sbandamento, questo è dovuto anche al fatto che sui lati le cose continuano a essere abbastanza problematiche per via della prestazione dei due quarterback, che sono Butler e Ryan, i quali sembrano avere di grande ormai solo il nome da quando sono arrivati nel Tennessee. Comunque credo che sostanzialmente, per rispondere alla tua domanda, ho visto dei Titans diversi, come ne vedrò dei Titans totalmente differenti domenica prossima e da qui fino alla fine, anche perché, ripeto, c'è un nuovo gameplay che oltretutto è stato riscritto a campionato in corso, perché nella prima giornata abbiamo perso il nostro giocatore più forte, che era della New Walker, e quindi chiaramente LeFleur è dovuto correre ai ripari. Sinceramente ogni domenica è sempre una sorpresa, non sai cosa aspettarti. È in termini di risultato e in termini di prestazioni.
Prestazioni, certo. E senti, visto che l'hai citato, cosa ne pensi di coach Vrabel?
Ma guarda, se tu ci pensi bene, il nostro coaching staff è abbastanza particolare, perché ha un defensive coach di esperienza come Dean Pease, un offensive coordinator come Matt LaFleur, che insomma ha una certa esperienza, e come head coach Vrabel, il quale ha sicuramente una carriera di tutto rispetto come linebacker, ma è la sua prima esperienza come head coach. Questo è abbastanza singolare.
Beh, in compenso però avete infatti un reparto linebacker che probabilmente è un po', come dire, la vostra punta di diamante lì dietro, no?
Sì, ma per esempio Jayon Brown, che si è ritrovato a sorpresa titolare dopo l'infortunio di Woodyard e che adesso gioca con Woodyard, è sicuramente uno che su quale si vede la mano di Vrabel, su questo non ci sono dubbi. Però parliamo di un coach che, essendo la sua prima esperienza, a volte anche dalle inquadrature, il linguaggio del viso dice molto, sembra spaesato, sembra non sapere quale decisioni prendere. E questo lo si è visto per esempio nella gara di Londra. Vi ricorderete che la gara di Londra, pur giocata male dai Titans, è stata persa, come tutte le altre gare tranne quella di Baltimore che abbiamo perso contro Baltimore, che abbiamo perso quest'anno, è stata persa più per demeriti nostri, nel caso specifico perché all'ultimo secondo si è provata la conversione da dei punti invece di andare supplementari col field goal. Ora, lasciando stare se la decisione sia giusta o meno, sta di fatto che il primo tentativo è andato male. Secondo tentativo, praticamente mi pare Conklin o Davis, ora non ricordo quale giocatore, pare che sia andato da Vrabel e gli abbia consigliato di riprovare, ma di riprovare con una corsa. Vrabel sarebbe stato d'accordo, ma poi pare che sia stato la Flair a decidere per un lancio. E quando l'offensive coordinator all'ultima pull'ora sul head coach, è un qualcosa che ti lascia un po' perplesso, perché secondo me l'head coach deve essere sempre quello che si assume le responsabilità.
Guarda, non parlare a noi di confusioni di coach che non prendono o prendono troppe responsabilità.
No, mi ricordo tutto quello che si diceva su Barry Switzer, che era criticatissimo, che non era un grande coach, e intanto però Barry Switzer, che pure mi ricordo era cane e gatto con il quarterback, come si chiamava quello che fa il commentatore adesso, il biondo,
Troy Aikman,
eppure con lui era come cane e gatto, eppure però hanno vinto gli anelli che hanno vinto, cioè hanno vinto i Lombardi.
No, ma io mi riferivo ovviamente a quegli scarsoni che abbiamo adesso in panchina. Senti, invece, a proposito di Mariota, che insomma è il vostro giocatore su cui avete fatto recentemente ovviamente l'investimento più importante, peraltro io non sapevo, ma durante la partita hanno fatto vedere questo infortunio che aveva avuto alla mano ad inizio stagione, e io l'ho sempre visto un pochettino così, insomma non sono mai stato un suo grande ammiratore, mi sembra sempre che abbia anche quella tecnica di lancio in cui magari la palla sembra che più la scagli che la lanci effettivamente, però l'altra sera ha veramente colpito tante volte nel segno e anche in finestre piuttosto ridotte, per esempio ricordo quel terzo down su Jennings che in mezzo a praticamente tre difensori, è stato veramente bellissimo. Ma secondo te i suoi problemi derivavano da questo problema alla mano o in realtà è effettivamente un giocatore così, insomma, ondivago che va o non va a prendere o lasciare?
No, la mano, sì, la tua osservazione è assolutamente logica, però no, non credo che possa essere una giustificazione per le ultime partite. Contro i Chargers abbiamo visto un intercetto veramente assurdo che avrebbe saputo evitare chiunque, è stata una scelta sbagliata, non è stato un problema dovuto a un'errata coordinazione causa problemi alla mano. La verità è che Mariota è innanzitutto un ragazzo che da quando è arrivato all'NFL è stato tirato su molto male dallo staff, anche perché fino all'anno scorso lui è andato avanti con gli schemi di Robinski che erano veramente schemi da college ai quali magari lui si poteva adattare con mentalità, ma che erano assolutamente inadatti per le difese dell'NFL. E poi, essendo un quarterback, come ben sapete, lui comunque è dipendente anche da due fattori, ovvero il rendimento dell'offensive line e quello dei wide receiver. Ora, l'offensive line contro Dallas, dopo essere partita maluccio, ha fatto un'ottima partita, però chiaramente, per esempio, contro Baltimore, che cosa gli vuoi dire a Mariota quando subisce 11 sack? Non gli puoi dire assolutamente niente. Soprattutto io trovo che questa stagione, che doveva essere quella in cui bisognava cominciare a dare giudizi su Mariota, sarà una stagione in cui lui, comunque vanno le cose, risulterà alla fine di tutto inattaccabile, perché quando un quarterback ha solamente un bersaglio valido, che è Davis, quando Davis è in forma, più di tanto non può fare.
Ecco, lo hai citato Corey Davis, e io ne parlo anche un po' interessato, perché è un giocatore su cui ho investito al fantasy già da un paio d'anni e speravo che questo fosse l'anno in cui esplodesse, ma per adesso ha avuto una partita molto importante contro Philadelphia e non lo ringraziamo mai abbastanza, ma purtroppo lo vedo sempre comunque abbastanza limitato. Secondo te è perché effettivamente, essendo l'unico target valido disponibile, sempre particolarmente preso di mira dalle difese, o ha qualche difficoltà di ambientamento?
Ma tieni presente che quando parliamo di Corey Davis parliamo di un rookie. Sì, è vero che questo è il suo secondo anno, ma in pratica è il suo anno da rookie, perché l'anno scorso si è fatto male, certo, e non ha giocato mai.
Hai ragione.
E poi si è ritrovato a dover diventare protagonista in una stagione in cui doveva crescere. Cioè, mi spiego, l'obiettivo principale, il target principale, doveva essere della di Walker. Inoltre, nella batteria dei ricevitori, lui era in ordine di potenzialità il numero uno, ma in ordine di importanza il numero due, perché il numero uno era il più esperto, Richard. Poi Richard si è rotto le palle, è andato via in week 2 o week 3, ora non ricordo bene, ha ottenuto la rescissione, quello che ha ottenuto, e lui si è trovato da un giorno all'altro a dover essere l'unico punto di riferimento all'interno degli schemi di LaFleur, e non è facile, soprattutto se consideriamo che se non la prende lui, cioè è molto difficile risolvere la situazione. Lui deve essere la soluzione nei momenti difficili, perché se la lancia lui, a chi la lancia? L'unico è Tajay Sharpe quando Tajay Sharpe è in giornata. Poi gli altri ricevitori, cioè c'è Tywan Taylor, che è un altro al secondo anno praticamente, cosa gli si può chiedere? Darius Jennings ha fatto benissimo contro Dallas, però non è che si può prendere da Eugenis chissà cosa. Betson è un altro che ha fatto benino, però anche Betson non gli puoi chiedere di essere, per fare un nome a voi cari, Terrell Owens. Cioè, voglio dire, ci vuole, è un ragazzo che è stato chiamato a diventare improvvisamente uomo, è un anno particolare questo per lui, vedremo cosa saprà fare, però secondo me è un buon giocatore.
Inoltre, Marcello, correggimi se sbaglio, col gioco di corse andiamo così, perché avete Lewis e Henry, che peraltro io su Henry puntavo abbastanza, ma mi sembra delle volte che corra in maniera, come dire, un po' più timida rispetto a quello che è la sua stazza, cioè mi sembra che delle volte sia molto meno fisico di quello che dovrebbe essere, mentre Lewis invece è di stazza decisamente inferiore e magari un pochettino più sfuggente, ma anche lui mi sembra che non stia facendo grandi risultati, se non probabilmente sulle ricezioni. Pensi che siano i due giocatori su cui comunque dovrete puntare per il futuro, o c'è qualche cosa che secondo te va sicuramente cambiato?
Ma guarda, per quanto riguarda Derrick Henry, ti dico questo: in estate, quando è andato via DeMarco Murray, che è stato un giocatore fondamentale perché ha portato quella mentalità che ci mancava in attacco, quella mentalità vincente, quando è andato via DeMarco Murray tutti hanno detto: ecco, si promuove Derrick Henry, che l'anno scorso aveva fatto molto molto bene. Tra l'altro Derrick Henry ha vinto un Heisman, è stato il primo running back scelto al draft di due anni fa, e quindi insomma un curriculum di tutto rispetto. E la verità qual è? Che DeMarco Murray andava via semplicemente perché ormai non aveva più benzina, e difatti improvvisamente è arrivato Henry. Cioè, non è che DeMarco Murray era stato mandato via per puntare su Henry, DeMarco Murray è stato mandato via per sostituirlo con Lewis. Quindi nel progetto del coaching staff, nel progetto anche del general manager Robinson, questo non era l'anno della consacrazione di Henry. Evidentemente dei dubbi su lui ancora continuavano ad esserci, tant'è vero che, se avete la bontà e anche il masochismo di seguire certe nostre partite, noterete che nei momenti difficili di molte gare lo schema prediletto di Vrabel è stato palla a Lewis, se la vedesse lui. Cioè difficilmente nei momenti complicati della gara si dà palla a Henry. Sì, effettivamente, guarda, la mia impressione è questa, che lui risenta di due fattori. Innanzitutto un gameplay completamente diverso, torno a dirlo, da quello dell'anno scorso, perché Robischi era una cosa, la Flair ne è un'altra. L'unica cosa che sembrano avere in comune è la paura in end zone. E poi il rendimento ballerino dell'offensive line, che a volte sembra quella veramente d'acciaio degli ultimi anni, altre volte sembra avere problemi, anche perché Conklin è tornato dopo un infortunio, Klein, se non ricordo male, è stato fuori, no, Spain, uno di due è stato fuori, il leader della squadra, che è Tyler Lewan, è stato molto criticato perché per due partite dopo il rinnovo contrattuale, adeguamento contrattuale, ha fatto schifo. Dallas ha fatto bene invece. Beh, sono fattori che influiscono sul running back. E poi secondo me però il fatto che sia comunque il secondo alla left chart è una cosa che lui non gradisce molto. Infatti l'anno scorso, quando era DeMarco Murray a portare palla nelle prime giornate, nelle prime week, lui era abbastanza, insomma, insoddisfatto, lo si vedeva bene quando lo inquadravano in panchina. Poi quando gli hanno cominciato a dare palla, improvvisamente ha cambiato idea, è diventato più entusiasta. Però credo che ci vorrà un altro anno prima di capire bene che cosa vale effettivamente Derrick Henry, che però secondo me anche come Davis è uno che sa il fatto suo.
Senti Marcello, invece dei Cowboys che cosa hai visto? Cioè, hai visto una squadra che ti aspettavi, quella che un pochettino insomma non si capisce bene ma continua ad avere grandi difficoltà a muovere la palla, a correre anche e soprattutto in pass protection? L'offensive line non sembra completamente trasformata rispetto a quelli degli ultimi anni. O pensavi meglio? Che cosa ti aspetti da questi Cowboys per il proseguo della stagione?
Guarda, a me ha colpito una cosa: mi sono sembrati una squadra molto abile, almeno per la partita che ho visto io, molto abile a capire i punti deboli degli avversari, magari anche in fase pretattica nel preparare la gara, e a sapere poi come sfruttarli. Difatti a un certo punto mi ha colpito un'azione, mi pare nel terzo quarto, in cui, non sapendo cosa fare, Dak l'ha lanciata sul lato perché ha detto: speriamo che uno dei cornerback dorma come sempre, speriamo di risolvere così la situazione. Sono stati molto abili soprattutto all'inizio, quando leggevano bene la nostra difesa che sembrava andare in bambola, leggevano bene i problemi dei nostri linebacker. Quando però poi i nostri linebacker, capitanati da Woody, hanno cominciato a girare, quando però Bayard ha cominciato ad andare in blitz a leggere bene lui le azioni dei Cowboys, e soprattutto quando nel secondo tempo la defensive line è riuscita a bucare la vostra offensive line, perché nel primo tempo non c'è riuscita quasi mai, nella ripresa le cose sono cambiate, lì i Cowboys mi sono sembrati veramente incapaci di poter improvvisare, cioè incapaci di poter proporre un gioco loro che non fosse basato sulle debolezze degli avversari. A me hanno dato questa impressione.
E quindi diciamo che siamo stati letteralmente outcoached, come dicono gli americani, perché alla fine lo sappiamo che il football americano è un gioco di situazioni e di aggiustamenti. E se tu mi dici nel primo tempo siamo andati in un certo modo e siamo tornati in campo e siamo riusciti a cambiare l'andazzo, mentre i Cowboys no, è evidente che probabilmente nel vostro spogliatoio è successo qualche cosa, nel nostro non abbastanza.
Sì, sì, ma anche perché poi, almeno da quello che si è visto nel primo quarto, sembrava l'ennesima gara in cui eravamo destinati a prenderle, perché il controllo dei Cowboys era totale, solo la partenza è stata folgorante. Però poi quando abbiamo cominciato noi a prendere le misure dei Cowboys, i Cowboys non hanno saputo, a mio parere, opporre tatticamente qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, che non fossero sfruttare i punti deboli dei Titans.
Va bene Marcello, io ti ringrazio tantissimo per grazie aver accettato il nostro invito, e anzi peraltro ti invito invece a ricordarci quando va in onda il vostro podcast su Cutting Edge.
Sì, dunque, questa settimana non andiamo in onda perché siamo andati in onda la settimana scorsa con una puntata speciale sulla gara di Londra, sulla quale c'era veramente tantissimo da dire. Quindi andremo in onda penso sabato prossimo, parleremo della prossima partita contro i Patriots e di quella che abbiamo appena disputato contro di voi, e ci sarà anche Alessio, che saluto, che è il mio compare praticamente, e spero di avere uno di voi come ospite prossimamente.
Va bene, grazie mille Marcello, allora ricordatevi, sì, l'uomo del Titano, giusto?
Sì, esattamente, saluto anche gli amici di Knicks Italia. ormai ha una scadenza di puntate così improvvisata. Comunque, se ci seguite su Twitter, saprete quando andremo in onda la prossima volta.
Perfetto, grazie mille Marcello e alla prossima.
Grazie,
Ciao ciao.
ciao ciao.
Bene, grazie Marcello, in bocca al lupo ai Titans. Allora, prima di chiudere l'argomento Monday Night e passare al resto dell'NFL, però c'è l'Off of the Numbers di Mark Taccone, che non ha trovato nessuno a cui assegnare i voti più alti nel suo pagellone regolare. Vediamo quindi chi vorrà premiare o bastonare questa settimana nel suo extra. A te Mark.
Grazie Robby e benvenuti a questa nuova puntata di Off of the Numbers. Voto 8 a Jason Witten. Nel giorno scelto dai Cowboys per rendergli onore, il buon Giasone riesce a trattenersi per l'intera telecronaca dal dire "Vi manco, stronzi". Elegante. Voto 9 a Jason Garrett. Non vorrei sembrare ripetitivo, ma uno che riesce a tenersi il lavoro dopo questo scempio si merita tutto il mio rispetto. Il mio capo mi fa il culo per un 5% in meno sul budget. Lo invidio. Inamovibile. E voto 10 a Dez Bryant. Si è riposato per metà stagione. Ha rifiutato di giocare per Flacco, mostrando grande lungimiranza. Ed ora finisce alla corte di Breeze, il giorno successivo al suo compleanno. E nulla di più facile che a fine novembre non faccia un tweet in cui ci percula abbondantemente. Soddisfatto.
Grazie Mark, appuntamento alla prossima settimana dal vivo. Week 9 della NFL, che ha messo qualche puntino sulle i con uno statement game da parte dei Saints, che hanno inflitto la prima sconfitta dell'anno ai Rams, le importanti vittorie di Kansas City, Pittsburgh, Chargers, Panthers. Ma mi fermo qui e do la linea a Francesco Cucusi da Torino per il suo 4 Minutes Warning.
Ciao Roby, grazie della linea e ben ritrovati a tutti i ragazzi del True Blue Show. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori e vediamo cosa è successo in questa nona settimana di campionato. Nona settimana che purtroppo vuole anche dire metà campionato. Quindi siamo al giro di boa e iniziamo a fare una distinzione fra le contenders e le pretenders, ovvero tra le squadre che possono realmente ambire a una zona playoff e magari anche al titolo, e le squadre che iniziano veramente a tirare remi in barca e a pensare alla prossima off-season. Ma veniamo alla settimana, come abbiamo detto, numero 9, e a riepilogare i risultati. Iniziamo subito col dire le squadre che non hanno giocato, ovvero le squadre che approfittavano del bye week, che sono stati i Cincinnati Bengals, Indianapolis Colts, i Jacksonville Jaguars, gli Arizona Cardinals e poi, cosa che vi interessa da vicino, Philadelphia Eagles e New York Giants, entrambe a riposo in questa settimana. Settimana che si è aperta con un Thursday night tutt'altro che memorabile, ma che avrà interessato solamente i diretti tifosi interessati. Oakland Raiders che perdono 3-34 contro i San Francisco 49ers, partita veramente tiepida di emozioni, con San Francisco che dimostra di essere la meno peggio delle due, se vogliamo metterla così, in una partita che era, diciamo, la battaglia per il primo spot al prossimo draft molto probabilmente. Nella domenica poi abbiamo vissuto dei match veramente interessanti, come lo scontro divisionale tra una delle rivalità più accese della NFL, Pittsburgh Steelers, che hanno la meglio sui Baltimore Ravens per un possesso 23-16, il risultato finale. Chicago Bears che demoliscono i Buffalo Bills 41-9, c'è proprio poco da dire ormai sulla stagione di Buffalo, mentre Chicago mette a segno una bella vittoria e si rialza dopo un periodo non facile. Tampa Bay Buccaneers che non riescono con Fitzmagic a tenere il passo di Cam Newton e i suoi Carolina Panthers. Attenzione ai Carolina Panthers, una squadra che inizia a girare per il verso giusto, hanno un ottimo attacco e stanno giocando molto bene. 6-2 il record di Carolina, che bisogna fare veramente attenzione perché potranno fare rumore in zona playoff. Vogliamo ancora vedere i Browns che hanno tenuto testa ai Kansas City Chiefs solo per metà partita, poi li hanno lasciati andare per un 37-21 finale a favore proprio degli ospiti di Kansas City. Jets e Dolphins, una partita anche qui un po' bruttina, che ha visto i Dolphins prevalere per 13-6. Lions che non sfruttano il momento semi positivo e vanno a perdere 9-24 contro i Minnesota Vikings, perché diciamo un momento semi positivo, perché comunque in questa stagione i Lions hanno battuto squadre come i Patriots e squadre come i Packers, quindi dovevano cercare di cavalcare l'onda e di confermarsi a mazza grandi. Non ce l'hanno fatta perché i Vikings davanti al pubblico amico li hanno sconfitti. Record di franchigia per i Vikings con 10 sacks commessi. I Falcons hanno la meglio dei Redskins, questa per molti poteva essere una partita dove si vedeva di che pasta erano veramente fatti questi Washington Redskins, che la fanno da padrone nella vostra division. Benissimo, terza vittoria dei Falcons, anzi quarta vittoria dei Falcons, che vanno sul 4-4, mentre il record dei Redskins è 5-3, 38-14 risultato finale. Houston Texans che vincono la sesta partita di fila, e attenzione alla truppa di Deshaun Watson, perché 19-17 il risultato finale nella difficile trasferta di Denver. Denver che ora ha un record di 3-6, mentre Texans 6-3, quindi ottimo momento veramente per i rossoblù di Houston. Chargers che hanno la meglio in casa dei Seahawks, Seahawks che salutavano Paul Allen, l'owner tragicamente scomparso, però questa è una partita che conferma il buon momento, la buona stagione dei Chargers, che hanno con un record di 6-2 la loro miglior partenza stagionale dal 2006, quindi attenzione a questi Chargers. Corro ancora per dire che la partita più attesa di tutti tra l'altro era tra i Rams e i Saints, imbattuti i Rams contro i Saints sul 6-1, Drew Brees e soci stanno giocando un football eccezionale e infatti in casa davanti al pubblico amico lo confermano battendo per 45-35 Los Angeles Rams, che perdono quindi la prima partita stagionale. Chiaramente non un dramma per Jared Goff e compagni, però importante vedere come i Saints si confermino anche davanti a questo colosso, la squadra probabilmente minaccia numero uno in questa NFC. Michael Thomas 211 receiving yards, che è un record di franchigia. Nella notte poi si è visto lo scontro fra titani, ovvero Tom Brady contro Aaron Rodgers, New England Patriots contro Green Bay Packers. Hanno la meglio i padroni di casa, partita che è stata grosso modo in equilibrio fino al terzo quarto. Sul 17 pari Green Bay stava guidando la palla lungo il campo, un fumble creato da Lawrence Guy, defensive tackle che tra l'altro, se vogliamo ironia della sorte, fu draftato 7 anni fa dai Packers. Lì la partita è proprio girata, l'inerzia è girata, New England ha iniziato a mettere punti a tabellone e si porta a vincere questa partita per 31-17. Per la prima volta dal 2005 Green Bay dopo 8 partite ha un record inferiore al 500 di media, quindi 3-4 è un pareggio il record di Green Bay. Ne avete già parlato sicuramente, non posso esimermi però dal farlo, Titans che battono 28-14 i Dallas Cowboys, proprio i Titans che aspettano i Patriots nella prossima settimana. 4-4 il record per la squadra di Mike Vrabel, mentre i Cowboys cadono sul 3-5 come record stagionale. Ti ripasso la linea a Robby, un saluto a tutti i ragazzi e alla prossima.
Grazie Francesco, anche con te ci sentiamo la prossima settimana dal vivo, dopo il Sunday Night con gli Eagles, che ahimè non promette niente di buono. Con questo è tutto per questa puntata del True Blue Show, salutiamo quindi gli ospiti di oggi, ciao e grazie a tutti i miei collaboratori che anche nelle difficoltà non hanno mancato di mandare i loro contributi. Grazie quindi a Mark Taccone, a Luca Barbieri e a Francesco Cugusi. Un ringraziamento particolare va a Marcello Scoppio, tifoso Titans e conduttore del podcast di Radio Cutting Edge, L'Urlo del Titano, e un saluto a quelli che sono anche gli altri che soliti collaboratori del podcast, Marco, Ennio e Federica, che torneranno ad animare la trasmissione di sabato 10 novembre. Termino ringraziando tutti i ragazzi della grande famiglia di The Cutting Edge, mi raccomando seguite sito e pagina Facebook per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma. Voi continuate a leggerci anche sulle pagine del nostro sito www.truebluoblog.net e continuate a rimanere aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Vi ricordo che le puntate del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app, da iTunes e su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Robby e alla prossima! A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Did you write?
This will be the day that I die. This will be the day that I die.